Mercury Comics, l'angoliere Giovin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Il langoliere va in giro per Lucca Comics and Games. Siamo approdati a una delle nostre case editrici preferite, la Renoir. È da tanto tempo che ci incontriamo con la Renoir. E qui con me Andrea Rivi.
Buongiorno.
Ciao. Allora, che cos'ha quest'anno di nuovo la Renoir?
Quest'anno Renoir ha portato non tantissime cose a Lucca. Abbiamo cercato di selezionare il più possibile il materiale che fosse veramente utile da pubblicare. Noi riteniamo che ci sia in questo momento una sovrapproduzione nel mercato, quindi abbiamo deciso di fare il primo passo di non pubblicare tantissimo. Abbiamo però portato delle cose abbastanza interessanti. Abbiamo portato l'ennesimo numero di Don Camillo, sì. L'adattamento ufficiale.
Quanti numeri siamo arrivati?
Siamo già al 6, siamo un po' indietro con la produzione, però continuiamo ad andare avanti perché il successo è importante, anche è per fortuna anche internazionale.
Sì, Don Camillo ne avevamo parlato al tempo della prima uscita e poi anche della terza, mi pare.
Sì, nel frattempo Don Camillo è pubblicato in Germania con grande successo, in Francia da questo mese e anche in Sud Corea.
Caspita!
Anche in Sud Corea, sì, c'è una forte comunità cattolica in Sud Corea dove i racconti di Guareschi sono molto molto conosciuti.
Sì, la particolarità di Don Camillo, avevamo sempre detto, è che attraverso i disegni si rivive proprio quell'ambientazione, quel clima.
Sì, di fine anni 40, che era poi un po' quello vero dell'Emilia, della Emilia di quel tempo, della fine della seconda guerra mondiale. Sempre in linea con Don Camillo abbiamo poi cominciato a produrre invece gli adattamenti di Padre Brown, di Chesterton.
E lì andiamo sul giallo.
E qui andiamo sul giallo, non è un caso che abbiamo scelto Chesterton. Guareschi, cioè sì, l'autore di Don Camillo, veniva definito da taluni il Chesterton italiano
è vero,
e, sì. Quindi, e quindi alla fine insomma, è stata un'associazione mentale abbastanza scontata. Quest'anno portiamo l'adattamento in tiratura limitatissima, 500 copie, della seconda storia, che è un po', che però nella cronologia di Padre Brown di fatto diventa un po' la prima, perché è quella dove i personaggi sono già definiti, realizzata da Davide Barz per i testi e da Werner Maresta invece per i disegni. È un'edizione molto bella, cartonata, di pregio, e ha anche un prezzo tutto sommato contenuto, perché 12,90 per un cartonato di 48 pagine, effettivamente è un ottimo prezzo. La terza novità più importante della fiera invece è l'edizione italiana di Dracca,
sì,
che è realizzata dai disegni da Lorenzo De Felici, un ragazzo di Roma, di fatto al suo esordio, non è vero che è un esordiente, ma di fatto nel suo esordio nella grande editoria, diciamo così.
Ho visto prima Dracca.
Veramente talentuoso.
Complimenti all'esordio.
Esatto, veramente talentuoso. È essenzialmente un ragazzo che lavora come colorista, ma qui ha dimostrato veramente di essere un grande disegnatore. Un'opera che era stata pubblicata in Francia un paio d'anni fa, noi l'abbiamo raccolta, i due volumi originali li abbiamo raccolti, infatti in un volume unico.
Questo è un rientro dalla Francia.
Questo è l'ennesimo, esatto, le menti che rientrano nel nostro paese dopo un'esperienza all'estero.
Solo lo spin-off.
Abbiamo Solo lo spin-off, che in realtà era già uscito quest'anno, ma appunto per colpa della sovrapproduzione del mercato è passato completamente inosservato e risulta essere alla fine una novità. Infatti lo stiamo vendendo di fatto come una novità, anche se sono 6 mesi che sarebbe già distribuito, e questo la dice lunga sulla tenuta insomma del mercato. Invece per la nostra etichetta non arte, che è quella consacrata insomma al fumetto più classico, abbiamo il secondo volume della integrale di Prince Valiant, uno dei fumetti più importanti della storia del fumetto americano, sicuramente degli anni 30, 40 e anche 50. Poi dopo presentiamo i primi due volumi dell'integrale di Barbarossa, gli stessi autori di Buck Danny, quindi Charlie Aubinon, e il primo volume di Bruno Brasil, che è un'altra serie classica del fumetto franco-belga, anzi belga, degli anni 70, realizzata da Greg e da Vance, cioè il disegnatore di Trez, che tutti noi conosciamo.
Questo è per quanto le novità, ma voi avete messo in cantiere alcuni fumetti che avranno delle evoluzioni, solo che magari non sono ancora usciti, tipo Atomic Robo.
Esatto. Che... Noi teniamo, sì, esatto, abbiamo le serie, abbiamo svariate serie che sono in corso, americane, abbiamo acquisito nel corso di quest'anno, ma non le abbiamo ancora pubblicate, diverse nuove serie americane. Che pubblicheremo invece soltanto l'anno prossimo. Quest'anno effettivamente ci è mancato veramente il tempo anche di lavorarle, però una cosa sulla quale volevo porre l'accento era iniziamo l'anno prossimo a marzo uscirà l'adattamento a fumetti, chiamiamolo così, di una delle canzoni più famose di Enzo Iannacci, con un fumetto che si chiamerà Unico indizio di scarpe da tennis. Non sto a pronunciarlo in lombardo perché non sono lombardo, però El Purtava è scarpe da tennis, quindi questa è una canzone, ci picchieranno in Lombardia, ma va bene, però era per rendere l'idea. Un progetto che era nato ancora prima che Iannacci purtroppo passasse a miglior vita, già un paio d'anni fa. Nel frattempo il progetto si è evoluto in collaborazione con la Caritas Ambrosiana, in modo tale che anche il fumetto è parte dei proventi del fumetto, e tutto quello che c'è intorno al fumetto, che è stato anche un making of che abbiamo portato proprio a Lucca, parte dei proventi, se non tutti i proventi, coperte le spese, andassero appunto per le opere della Caritas Ambrosiana, alle quali Iannacci era molto legato, insomma. Quindi questo è l'obiettivo. Sì.
Prospettive su invece le serie aperte, le lucciole, il cartonato che avete lì?
Si tratta soltanto di Sogno della Farfalla, che è uno dei nostri titoli più venduti, è al terzo volume, il quarto deve essere ancora disegnato ma sta per essere terminato e sarà anche l'ultimo della serie. Direi che portiamo a termine praticamente tutto quello che abbiamo iniziato, le cose tutto sommato vanno bene, quindi non si vedrebbe perché interromperle. Questo insomma.
Poi a un certo punto avete qualche anno fa, due anni fa, avete cominciato a produrre anche dei volumi di narrativa.
Sì, è vero. Delle quali siamo moderatamente soddisfatti, niente di che strapparsi i capelli, però abbiamo cominciato a pubblicare la narrativa con questa serie si chiama Time Riders, che è di grandissimo, enorme successo in Francia e in Gran Bretagna. Da noi chiaramente paga lo scotto di essere pubblicata da un editore piccolo e di tutto sommato all'esordio, ma comunque delle vendite decisamente soddisfacenti. È una delle serie per ragazzi davvero più vendute in Europa, sicuramente in Europa, nel mondo non so, della quale anche quest'anno abbiamo prodotto un libro, andremo avanti anche con questa serie. Veramente è il classico romanzo da far leggere ai ragazzi da 12 anni, sì, dai 12 anni in su,
diciamo.
Sì, dai 12 anni in su, ed è veramente interessante, perché si basa sui viaggi, come dice lo stesso titolo, si basa sui viaggi nel tempo, molto 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 bello.
Perfetto. Ringraziamo quindi Renoir.
Grazie a voi.
E questa intervista, come tutte le altre, la troverete nello speciale che verrà confezionato alla fine dell'evento di Lucca Comics and Games. Tutte queste interviste saranno liberamente scaricabili dal sito. Grazie a tutti per l'ascolto e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao a tutti. Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.